L'Europa centrale è la patria del canone musicale classico. La storia della musica, dal Rinascimento al Romanticismo, è ricca di protagonisti. Ogni paese può contare su nomi illustri e grandi tradizioni. Ma la Svizzera? Cosa succedeva musicalmente nel nostro paese, mentre nei paesi limitrofi vivevano persone come Palestrina, Bach, Mozart o infiniti altri che al solo nominare il nome creano suggestione? Come mai uno dei paesi più centrali d'Europa non possiede personaggi noti dello stesso calibro? Ne parliamo con il nostro ospite, Christoph Riedo, professore di musicologia presso l'Università di Ginevra e violinista, che ha studiato per molto tempo la storia della musica elvetica. Signor Riedo, benvenuto e grazie mille di essere nostro ospite.
Buongiorno.
Come è entrato in contatto per la prima volta con la storia della musica elvetica e come l'ha accompagnata questo tema nel corso della sua carriera accademica?
Sì, buongiorno, grazie. Dopo i miei studi sono stato chiesto di far parte di un progetto di ricerca del Fondo Nazionale Svizzero col nome La musica dei monasteri svizzeri, e quindi per la prima volta sono stato in contatto solo dopo i miei studi con la storia della musica svizzera. Nel corso dei nostri ricerchi nei monasteri svizzeri ho scoperto con i miei colleghi, del resto con un collega ticinese, Giuliano Castellani, abbiamo scoperto la ricchezza dei fondi monasteri svizzeri.
Voglio porle una domanda un po' provocatoria. La storia della musica svizzera del periodo barocco e classico non è caratterizzata dalla presenza di grandi nomi. Se pensiamo alla storia della musica tedesca, italiana, francese, eccetera, ci vengono subito in mente nomi davvero illustri come Bach, Vivaldi, Lully. Ma in Svizzera? Come mai non c'è una scuola elvetica di compositori?
Sì, anche quella è una bella domanda. Infatti non mi sembra per niente provocatoria questa domanda, perché è giusto, la Svizzera nel 6, 7 e anche nell'Ottocento non ha prodotto, vogliamo dirlo così, grossi nomi di compositori, ma nei fondi musicali della Svizzera ci sono questi compositori che ha menzionato poco fa. Vivaldi è stato suonato anche in Svizzera, a Basilea, a Neuchâtel e altrove, e Lully, anche la musica di Lully è arrivata in Svizzera e magari anche stata ricevuta grazie all'arrivo dei Ogonotti. Cioè le tragedie liriche di Lully sono state conosciute in Svizzera anche se non sono state composte in Svizzera. Quindi, se vogliamo dire, la Svizzera non è un paese dove c'erano grossi nomi, compositori nati in Svizzera, ma la Svizzera è il paese che ha ricevuto la musica che è stata composta altrove e l'ha suonata. Cioè in Svizzera non c'erano grossi compositori, ma noi abbiamo conosciuta tutta la musica che è stata composta altrove. E se non dico che c'erano grossi nomi come Vivaldi, Lully o Bach, ci sono stati comunque altri nomi, magari oggi meno conosciuti, ma che hanno composto molto molto bene. A Ginevra, per esempio, Gaspar Fritz, oppure un altro nome importante sarebbe Johann Melchior Glättle, un compositore svizzero-tedesco del 600, che del resto ha dovuto scappare perché in Svizzera non c'erano grossi istituzioni che avrebbero potuto pagargli un grosso stipendio, quello che ha voluto. Infatti Glättle ha fatto carriera a Augsburg, quindi in Germania, è stato Kapellmeister a Augsburg, magari non avrebbe fatto questa carriera in Svizzera. Quindi, se vogliamo dire, la Svizzera è il luogo, il paese che ha piuttosto ricevuto la musica composta altrove e ha tuttavia avuto una ricca vita musicale, ma i compositori o la musica suonata da noi non è stata composta in Svizzera stessa, ma è stata ricevuta d'altrove.
L'assenza di grandi nomi aveva forse qualcosa a che vedere con la particolare situazione politica e religiosa dei singoli cantoni?
Sì, esattamente. Noi non abbiamo avuto una corte, abbiamo avuto piccole istituzioni, se vogliamo dire, come i monasteri, che hanno grossi fondi a disposizione per la musica. e del resto ogni monastero aveva il suo maestro di cappella, ma quello ha piuttosto comprato manoscritti all'estero, come in Italia del Nord o in Germania o in Austria, oppure delle stampe, e quindi non ha veramente composto, ma ogni tanto ha composto. Anche un abate di Einsiedeln è stato un gran compositore, ha conosciuto lo stile del tempo e lo ha copiato. Ma infatti i maestri di cappella dei monasteri non erano in primo luogo compositori, ma hanno fatto suonare la musica in queste istituzioni. Quindi dobbiamo anche parlare magari del contesto protestante. In Svizzera tedesca e anche nella Svizzera francese, a causa diciamo di Zwingli e Calvino, la musica non aveva una grande importanza nella liturgia protestante. Dobbiamo dire che nella confessione luterana, sì, lì la musica aveva una grande importanza, per cui la musica di Johann Sebastian Bach, eccetera. Ma in Svizzera, a causa del zwinglianismo, calvinismo, eccetera, la musica non aveva una grande parte nella liturgia, però fuori della liturgia la musica aveva un grande ruolo, ma fuori, diciamo, fuori della chiesa. E quindi in Svizzera non c'erano maestri di cappella spagati di una chiesa protestante, perché non abbiamo avuto bisogno di musica nell'ambito della liturgia protestante. Ma sono stati formati i cosiddetti colleghi a musica nell'ambito protestante, e lì la musica aveva un ruolo molto molto importante, e quindi anche nell'ambito protestante si faceva molta molta musica.
Ascoltiamo Daniela Dolci con l'ensemble Musica Fiorita, Justus Germinabit Sicut Lilium, del compositore svizzero Johann Melchior Glätle.
Justus Germinabit, Germinabit Sicut Lilium. Justus Germinabit, Germinabit Sicut Thank you.
Chi voleva fare musica professionalmente doveva per forza lasciare la Svizzera per trovare lavoro.
Come compositore, direi, sì, come compositore, ma come direttore di una chiesa cattolica, sì, come maestro di cappella, o come insegnante di musica, sì, certo, come qualcuno che dirige un collegium musicum, sì, certo, poteva lavorare in Svizzera, ma diciamo qualcuno che voleva piuttosto fare compositore, conveniva di lasciare il paese, di trovare il lavoro altrove, come per esempio Glättle. Ma dobbiamo anche dire che oggi la nostra storia della musica è soprattutto basata su prodotti, diciamo, dei compositori, le composizioni, ma anche le grosse figure come Mozart, Bach, Vivaldi erano anche musicisti, cioè oggi li percepiamo come compositori, ma all'epoca il loro lavoro quotidiano era quello di essere qualcuno che insegna la musica, che dirige musicisti, che dà concerti, cioè il lavoro come compositore faceva solo una piccola parte del tutto, infatti.
D'altro lato, l'assenza di grandi compositori incentiva una ricerca scientifica che va oltre lo studio dei singoli protagonisti e abbraccia invece temi di ricerca alternativi e innovativi.
Assolutamente, assolutamente, quello è il grande lusso quando mi occupo della musica in Svizzera, infatti. Diciamo, la storia della musica attorno ai grossi figuri è già più o meno scritto, se vogliamo dirlo così, ma provare di cercare il suono della Svizzera, la musica della Svizzera stessa, lì dobbiamo cercare fuori dei grossi compositori, cioè do qualche esempio, la gente, i campesini, anche quelli cantavano quando lavoravano sui campi, cantavano del resto i salmi a quattro voci, ci sono libri di musica stampati che sono stati in possesso di alcuni campesini, eccetera, quindi un altro tipo di musica, ma una ricchezza che non è solo quella dei grossi compositori, ma diciamo della musica quotidiana. Qual era la musica che la gente, tra virgolette, normale cantava prima di andare a letto o la mattina in scuola? Si cantava salmi. Qual è la musica che un ricco cittadino a Basilea del 700 possedeva nel suo palazzo? Queste cose le sappiamo perché per fortuna in Svizzera siamo felici di avere ancora tanti documenti che abbiamo ancora, no, ad oggi.
Ascoltiamo il movimento Larghetto Cantabile dalla sonata per due violini, violoncello e basso continuo in re maggiore di Giovanni Battista Sammartini, tratto dalla storica collezione di spartiti del commerciante di seta basilese Lukas Sarasin, dall'album Zu Gast im Blauen Haus, Trio Sonaten del Musikalischer Garten di Basilea.
Thank you.
Signor Riedo, lei si è dedicato molto allo studio delle abbazie svizzere, soprattutto l'abbazia di Einsiedeln. Può raccontarci un po' delle sue ricerche e scoperte? Se non sbaglio, il retaggio musicale di Einsiedeln aveva legami anche con il Ticino?
Sì, certo, esatto. Infatti quando abbiamo iniziato con questo progetto intitolato Musica nei monasteri svizzeri, siamo subito andati a vedere il fondo musicale del monastero di Einsiedeln. E quello che si sapeva già all'epoca, quindi nel 2005, era che Einsiedeln possiede una gran parte di musica italiana, soprattutto arrivata dall'Italia del Nord, del resto tutta la musica milanese del Settecento. E quindi questo magari spiega un po' meglio la situazione in Svizzera. Come ho detto, i benedettini di Einsiedeln hanno veramente pagato in un anno, se non mi sbaglio, la somma di 10 clavicembali comprando della musica spartiti venendo da Milano. E quindi da questo esempio vediamo che loro hanno ricevuto la musica composta altrove. Siccome i benedettini di Einsiedeln possiedevano una dipendenza a Bilenzona, loro erano molto bene in contatto con l'Italia del Nord, del resto con altri benedettini, ma anche con i gesuiti, e diciamo l'abate di Einsiedeln andava spesso a vedere l'opera a Milano. E quindi non è a caso che la musica di Galuppi, che lui per esempio ha sentito a Milano, si trova oggi nel monastero in Einsiedeln. Un altro esempio sarebbe quello di Sankt-Urban, un altro monastero. Loro erano in contatto con Roma e hanno chiesto di spedire le partiture di Frescobaldi in Svizzera. E quindi da questi esempi vediamo che la musica, in paragone di altri arti come la pittura, l'architettura, può, se vogliamo dirlo così, può viaggiare. Quindi la musica composta a Milano può arrivare in Svizzera ed è stata eseguita poi in tutta la Svizzera, come del resto la musica milanese arrivata a Einsiedeln e poi circolava anche di più nel nord, e quindi sono stati i benedettini veramente a far conoscere la musica italiana del nord.
Christoph Riedo, grazie per averci concesso un po' del suo tempo per parlarci di questo tema, forse ingiustamente trascurato, e le auguriamo ogni bene. Grazie mille e alla prossima.
Grazie mille a lei, grazie per l'attenzione. Arrivederci.
Ascoltiamo Michael Schneider con La stagione Frankfurt, sinfonia per due flauti, due corni, archi e basso continuo in sol maggiore. Terzo movimento, Presto, di Gaspar Fritz.